Romani capitolo 12, dal verso 9 leggeremo fino al verso 21. Alleluia. Gloria al nome del Signore. Così dice la parola di Dio. L'amore sia senza ipocrisia. Aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amore fraterno, siate pieni d'affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Quanto allo zelo, non siate pigri. Siate ferventi nello spirito. Servite il Signore. Siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Abbiate tra di voi un medesimo sentimento. Non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. Non vi stimate saggi da voi stessi. Non rendete a nessuno male per male. Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere, poiché facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Amen. Gloria al nome del Signore. Un messaggio di vita pratica. Siamo stati creati ad immagine di Dio, così dice la Scrittura. Questo vuol dire che il piano di Dio per noi è che noi mostriamo le sue qualità, non le nostre. Mostriamo la sua natura, non la nostra. La vita cristiana non si riduce a momenti di spiritualità ritagliati nel mezzo di una vita mondana e immorale. Questo sicuramente non è il piano di Dio per me e per te. Siamo chiamati ad essere credenti e a vivere praticamente il Cristo che noi diciamo di seguire. La vita ideale per il credente è la testimonianza di Paolo, che dice: non più io, ma Cristo vive in me. È possibile tutto questo? È possibile, altrimenti la Bibbia non ne parlerebbe. Tutto ciò di cui la Bibbia parla vuol dire che sono cose che noi possiamo vivere. Altrimenti la Bibbia non ne parlerebbe, perché la parola è verità. L'Epistola ai Romani è un'epistola molto profonda. Se la leggete vedrete che in essa sono contenute dottrine molto sostanziali. L'Epistola ai Romani parla della salvezza per fede in Cristo Gesù, attraverso la grazia, non per le opere. Parla del peccato di chi ha rinnegato Dio. L'Epistola ai Romani parla che tutti hanno peccato, parla del popolo di Israele che ha rinnegato il Signore, ma Dio ha un piano per il popolo di Israele. L'Epistola ai Romani parla di tantissime cose molto importanti e ci mette quello che noi abbiamo suddiviso in 11 capitoli. Paolo ha scritto una lettera, non è che si è messo lì a fare i capitoli, lui ha scritto tutta la lettera. Ma come noi l'abbiamo suddivisa oggi, fino al capitolo 11 troviamo queste meravigliose e profonde dottrine elementari, fondamentali, fondanti del cristianesimo. Ma poi, al capitolo 12 inizia una serie di esortazioni di vita pratica. 11 capitoli per la dottrina, 3 capitoli per la vita pratica. Prima 11 capitoli nella dottrina della salvezza e dell'opera dello Spirito Santo. Romani capitolo 8 è un capolavoro che descrive quello che lo Spirito Santo fa nella nostra vita. E poi 3 capitoli per dare qualche consiglio pratico ai credenti. Perché tutto questo? Perché se prima non c'è un'esperienza reale di salvezza, di consacrazione, se non siamo in comunione col Signore, è inutile dilungarsi troppo su quel che c'è da fare o da non fare. La fede in Cristo non si concentra in cose da fare o da non fare. Prima bisogna mettere il fondamento, la radice, che è la salvezza di Cristo Gesù. Prima bisogna stare in comunione con lo Spirito Santo. E queste sono le cose più importanti su cui bisogna concentrare la propria attenzione. Poi, certo, ci sono dei consigli pratici, ma se abbiamo fatto la prima parte, la seconda sarà molto più semplice da mettere in pratica. La religione dell'uomo, invece, cosa vuol fare? Il contrario. Scaturire dal proprio atteggiamento, dalle proprie attitudini, da quello che si fa o quello che si non fa, la propria spiritualità. Non succede così, non avviene così. Non è che se tu fai il bravo diventi bravo. Non è che se tu fai il bene dentro di te. Non è che se tu dai agli altri vuol dire che dentro di te c'è uno spirito generoso. È sempre il contrario. Prima avviene qualcosa dentro di noi, e questo che è avvenuto dentro di noi, che ha una importanza fondamentale e che deve essere approfondito nella scrittura, produce poi azioni pratiche. Ma bisogna stare attenti anche a non dimenticarsi che, sebbene tre, i capitoli ci sono. E non sono soltanto lì, sono anche in altre parti della scrittura, perché Dio ha qualcosa da dirci anche sul modo in cui noi viviamo. Il Signore ci tiene a come noi ci comportiamo, ci tiene alle nostre relazioni. Guardate che questi versi che abbiamo letto hanno tutto a che fare con le nostre relazioni, con Dio sicuramente, ma soprattutto col prossimo. Non so se a qualcuno di voi la vita relazionale non va molto bene. Se ti trovi spesso e volentieri ad avere incomprensioni, conflitti, litigi, a cercare di fare il bene, invece vedi che arriva il male. E capisci di non capire e sai di non essere capito. Ti trovi in difficoltà nei rapporti umani, nelle relazioni con le altre persone, col tuo prossimo. Ebbene, la Bibbia ha qualcosa da dirci in merito a questo. E il Signore ha delle parole che sembrano delle utopie. Cos'è un'utopia? È qualcosa che sì, tu la dici, ma non succederà mai, è impossibile arrivarci. Invece se la Bibbia ne parla, vuol dire che noi possiamo vivere così. E questo porterà guarigione in noi e nelle relazioni che noi abbiamo con il prossimo. Amare è qualcosa che non è innato in noi. Amare è qualcosa che noi cominciamo a fare quando riceviamo Dio nella nostra vita. Il vero amore procede da Dio. E qui il verso 9 meriterebbe non una predica, ma una serie di studi, soltanto il verso 9. L'amore sia senza ipocrisia. E quanto vuoi parlare di questo? L'amore sia senza ipocrisia. L'amore di Dio è un amore autentico, è un amore che non ha una facciata con dietro qualcos'altro, ma l'amore vero è una realtà autentica che tu lo puoi scandagliare, lo puoi fare a fette, lo puoi girare, guardare da dentro, da di fuori, e sarà sempre amore. L'amore ipocrita invece è soltanto una facciata di benevolenza, ma dietro invece c'è un profondo egoismo. La persona dice di volere il tuo interesse, ma in realtà vuole soltanto il proprio interesse. Se noi vogliamo vivere relazioni sane tra di noi, inteso con il coniuge, con i figli, con i genitori, con i vicini, con i colleghi di lavoro, con gli amici di scuola, con i credenti nella chiesa, dobbiamo andare ad attingere dall'amore che proviene da Dio, altrimenti ci resta soltanto il ripiego, cioè l'amore di facciata. L'amore sia senza ipocrisia, sincero. Sapete tutti cosa vuol dire la parola sincero? Vuol dire, viene dal termine latino, senza cera. E questo trucchetto che facevano gli artigiani quando qualche vaso d'argilla veniva non fatto troppo bene, che si crepava, loro pur di venderlo lo coprivano di cera in modo che la frattura, la fessura diventasse quasi invisibile, e così tu pensavi di comprare qualcosa di buono, in realtà era pieno di fessure, ma era mascherato, c'era della cera. Allora cosa facevano quelli che volevano dimostrare la loro sincerità? Prendevano i vasi e li esponevano al sole, perché al sole la cera si scioglieva e quelli integri invece rimanevano intatti, il loro aspetto esteriore era sempre lo stesso nonostante fossero esposti al sole. E così questi artigiani scrivevano sotto sine cera, cioè senza cera, te lo puoi comprare, è vero, è autentico. Questa è la prova. Così deve essere il nostro sentimento di amore per Dio sicuramente, ma anche per il prossimo, un amore autentico, reale. E Paolo dice, vado avanti perché non ho una serie di studi da farvi stamattina, Paolo dice: aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Attenzione, perché qui Paolo non sta parlando di persone, ma sta parlando del male e del bene. Dobbiamo stare attenti perché spesso confondiamo le persone con ciò che hanno dentro. Paolo non dice di odiare i malvagi, ma di odiare il male che c'è nei malvagi. Paolo si concentra su ciò che è dentro, non sulla persona. Gesù è venuto non per condannare le persone, ma per salvarle, ma Gesù è venuto per condannare il peccato e per espiarlo attraverso la sua morte sulla croce. E lui non è venuto puntando il dito contro di noi dicendo voi siete malvagi, io vi odio, ma Dio è venuto sulla terra dicendo voi siete malvagi, io vi amo, perché Dio odia il male che c'è dentro di noi. È proprio per questo che egli vuole salvarci. E dobbiamo stare attenti anche quando noi abbiamo a che fare con gli altri, a non sovrapporre, a confondere le persone con ciò che hanno dentro. Noi possiamo e dobbiamo odiare il male che c'è negli altri, ma non dobbiamo odiare gli altri. Non so se è chiaro il messaggio. Spero e prego di sì. Attenzione, perché questo sono due facce della stessa medaglia. Noi non dobbiamo, perché amiamo una persona, sopportare la sua malvagità e quasi assecondarla perché è vicino a noi. E magari invece, siccome una persona non la conosciamo e non è nel nostro parentato, non è nella nostra cerchia, appena fa qualcosa gli puntiamo il dito contro e lo distruggiamo, lo demoliamo come persona, lo mettiamo all'angolo. Attenzione, perché sono entrambi pericoli. Spesso questo è un problema che hanno i genitori con i figli. Siccome vivono un amore profondo verso i propri figli, a volte corrono il rischio di non vedere la malvagità dentro di loro. Al di là della Chiesa, questo avviene anche nella società. È sempre colpa di chi li educa, è sempre colpa di chi li corregge, è sempre colpa di chi cerca di ammonirli, è sempre colpa di quell'altro. Adesso addirittura è colpa del vigile che ha fatto la multa, è colpa di quello che ha fatto la legge contro... Il tuo amore non è equilibrato. Il credente deve amare sinceramente, senza ipocrisia, e deve riuscire a vedere il male anche nella persona che ama, al fine di fargli del bene, di poter correggere quella cosa che non va. Allo stesso modo bisogna stare attenti a non amare soltanto coloro che sono vicini a noi, ma a vedere il bene anche in coloro che sono magari distanti da noi e ad amare quelle persone. Dobbiamo attenerci alla Scrittura, dobbiamo odiare, aborrire il male e attenerci fermamente al bene, ma prima di farlo con gli altri, questo dobbiamo farlo con noi stessi. Se nella tua vita c'è qualcosa di malvagio, tu non lo puoi amare, tu lo devi odiare. Aborrire il male vuol dire letteralmente avere un atteggiamento di repulsione, come quando qualcosa ti produce il vomito. Io non penso che se tu scopri che una sostanza ti produce il vomito vai a cercarla, non vedi l'ora che qualcuno te la dà, vai a comprarla. Io penso che fai tutto pur di star lontano da quella sostanza, perché è vomitevole. Ebbene, questo deve essere il nostro atteggiamento con il male che talvolta si insinua nella nostra vita. Noi dobbiamo avere un atteggiamento di repulsione, odiare il male prima in noi e poi negli altri. Se tu cominci a vedere il male che è nella vita degli altri, comincerai a pregare affinché il Signore possa fare qualcosa per intervenire. Ma se tu chiudi gli occhi e con una finta tolleranza, un amore ipocrita, dici vabbè, che devo fare, me la tengo così, che non gli posso mica dire sempre che sbaglia, no, però puoi pregare per lui, una manifestazione d'amore consapevole: oh, io ti amo, sì, ma vedo che c'è qualcosa in te che non va, e per questo prego che il Signore possa salvarti, possa liberarti. Anzi, facciamo così, preghiamo insieme, e che questo possiamo avere lo sguardo limpido per farlo prima con noi stessi. Non puoi togliere, come dice Gesù, la pagliuzza che c'è nell'occhio del tuo fratello se c'hai una trave dentro il tuo. Se il male dimora in te, devi avere un atteggiamento di repulsione e pregare il Signore che ti liberi, e poi essere usato da Dio anche per gli altri. Questo è quello che ha fatto Gesù. Ebrei descrive il Signore in questo modo: tu hai amato la giustizia e hai odiato l'iniquità, perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto con olio di letizia a preferenza dei tuoi compagni. Un amore senza ipocrisia si attiene, ama il bene e odia il male. Come dicevo prima, in se stessi e poi negli altri. Non so se avete mai incontrato quelle persone che vogliono bene a tutti, non dicono mai niente male di nessuno, gli puoi proporre qualunque cosa che loro sembrano sotto effetto di stupefacenti. Ma sì, ma chi sono io per dirgli che non deve farlo? Come non deve farlo? È peccato. Sì, ma noi dobbiamo avere un atteggiamento di amore, dobbiamo accogliere, se questo è vero, ma non dobbiamo approvare, dobbiamo abborrire il male, dobbiamo avere un atteggiamento di repulsione verso il male, non verso la persona che commette il male, ma verso il male, verso il peccato. Dobbiamo svegliarci dal torpore di quegli stupefacenti. Ma se è una scelta di vita, insomma, ognuno fa le sue scelte, perché noi dobbiamo? Perché noi siamo figli di Dio, noi camminiamo nella verità e soprattutto perché quando Dio mi ha salvato, la prima cosa che ha fatto è farmi sentire peccatore. Se io non mi fossi mai sentito peccatore, non sarei mai stato salvato. La salvezza comincia proprio nel momento in cui la persona sa di aver sbagliato nei confronti di Dio e comincia a chiedere perdono. Se la Chiesa non chiama più male il male e non chiama più bene il bene, chi dirà a questo mondo che ha bisogno di un salvatore? Togli il male dalle tue parole e non ci sarà più bisogno di un salvatore. Togli il peccato dai nostri discorsi e non ce ne sarà più bisogno del sacrificio di Gesù, perché non ci sarà più niente da cui essere salvati. Noi dobbiamo parlare in verità, amare il bene, odiare il male e pregare per l'avanzamento del regno di Dio nella vita di tutti. Lasciamo stare quei finti buonismi. Quel tipo di atteggiamento è un amore ipocrita, è quell'amore che dice: senti, non mi dà fastidio, fai quello che ti pare. Non mi crea problemi, tanto io non ti dico niente, tu fai quello che vuoi, io faccio quello che voglio e andiamo avanti insieme in pace. In pace? Presto ci sarà guerra, perché soltanto dove c'è il Signore c'è la vera pace. Che il Signore ci insegna ad amare, fratelli. L'amore fraterno. Paolo ha qualche consiglio da dare anche alla Chiesa. L'amore fraterno, sentite queste parole, sembrano quasi una barzelletta, con rispetto parlando per la Bibbia, ma con la consapevolezza di come noi viviamo la nostra vita. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Avete mai fatto questo tipo di gara? Io sono un tipo molto competitivo, ma effettivamente questa gara non sempre la tengo in considerazione. Io voglio vincere questa gara. Nella Chiesa voglio amare con un affetto intenso la persona che Cristo ha salvato come ha salvato me. Il fratello, la sorella che sono nel corpo di Cristo, che siano qui o che siano altrove, ovunque nel mondo, se sono stati salvati da Gesù, io voglio provare un sentimento di affetto sincero, profondo, verso quella persona, non per quello che lei fa, ma per quello che lei è mio fratello in Cristo Gesù, abbiamo lo stesso padre. Non perché mi fa del bene, mi fa dei favori, perché penso poi di avere un tornaconto dal fatto di stare con lei o con lui, perché facendogli dei complimenti magari poi penserà a me quando si farà. No, semplicemente per il fatto che siamo figli dello stesso padre, facciamo parte della stessa famiglia. Avete mai detto, noi abbiamo soltanto una figlia, avete mai detto ai vostri figli vi dovete volere bene perché siete fratelli? Ma perché glielo dite? Perché è vero, sono membri della stessa famiglia. E questo siamo noi, amarsi, l'amore fraterno, siate pieni d'affetto gli uni per gli altri. E poi dice: quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Dimmi l'ultima volta che hai onorato qualcuno nel corpo di Cristo. Scusate, non dovete dirmelo, pensa l'ultima volta che hai onorato qualcuno nel corpo. Cosa vuol dire onorare? Dare il giusto peso, esaltare le capacità, le lodi, con le lodi, con i propri discorsi, il fatto che quel credente, quella credente si è lasciato usare dal Signore ed è stato di benedizione, di edificazione. Dimmi l'ultima volta che hai fatto questo verso il prossimo, verso colui che sta nella Chiesa. Fratello, ma noi dobbiamo lodare il Signore. È scritto qui, fate a gara nel rendervi l'onore reciprocamente. È nella Bibbia o ho letto da un altro libro? È parola di Dio. E allora perché le maldicenze corrono con la Ferrari e le lodi, l'onore vanno con il triciclo? Perché quando qualcuno sbaglia sembra che prenda il jet, il Boeing, la cosa più veloce, lo sanno tutti nel giro di un secondo? E poi quando qualcuno fa qualcosa di buono, ma noi dobbiamo lodare il Signore, non bisogna che poi uno si esalta. Ah, ma dov'è l'amore senza ipocrisia? Vogliamo che il Signore ci consiglia anche su come tenere i rapporti all'interno della Chiesa, del suo corpo. Vogliamo fare a gara, sorella ti ringrazio, magari non per forza in chiesa, la chiami, sorella ti ringrazio perché sei stata di benedizione con la tua testimonianza, ti ringrazio perché mi sei venuta a trovare, ti ringrazio perché ti sei lasciata usare dal Signore, perché nella tua vita io vedo questo, questo e quest'altro. E questa parola, guardate, che si rivolge direttamente soprattutto prima a me, all'interno del mio matrimonio. La Bibbia dice che io devo onorare mia moglie, c'è scritto in Prima Pietro, onoratele, perché esse sono partecipi con voi della grazia del Signore affinché le vostre preghiere non siano esaudite. Non è sempre facile, ma è biblico, quindi io lo posso fare e lo voglio fare, perché questa è la miglior vita che io potrò mai vivere sulla terra, la vita che fa ciò che Dio mi chiede di fare. Provate a farlo. Io sono un tipo che, mia moglie me lo ricorda, io trovo gli errori. Quando uno fa una cosa, subito me ne accorgo. E penso come l'avrei fatta io. In realtà il Signore non ha fatto così con me. Il Signore non ha detto, ah, io al tuo posto quello non l'avrei fatto. Il Signore con me ha detto, io lo sapevo che lo facevi. È per quello che sono morto sulla croce, per salvarti, ma non farlo più. Perché io ti posso dare la capacità di non farlo. Con la potenza dello Spirito Santo tu puoi resistere alla tentazione e non peccare. Fratelli, noi vogliamo amare di questo tipo di amore. Facciamo a gara a renderci l'onore reciprocamente. Che bella, questa è forse l'unica gara in chiesa che è benedetta da Dio, quella in cui i credenti si edificano a vicenda, lodandosi per ciò che hanno fatto grazie all'intervento del Signore. Siete d'accordo? Amen. Anche se non siete d'accordo, la Bibbia non la possiamo cambiare. Quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Lo zelo in pochissime parole, la volontà di essere disponibili. Ci sono quei credenti, quelle persone che ancora prima che tu gli spieghi cosa devono fare ti hanno già detto sì. E quindi tu gli puoi dire, comunque ormai hanno già detto sì. Ci sono quei credenti che pure se gliela spieghi, pure se gli dici che tu lo aiuterai, che gli darai le risorse, la compagnia, tutto quanto, non fa per me, no, non mi lascerò coinvolgere da questa cosa. Lo zero è la prontezza per il servizio. Amen. Alleluia. E la Bibbia dice, quanto lo zelo non siate pigri. Vi piace dormire? A me piace dormire, anzi più che piacere ne ho bisogno di tanto in tanto, di dormire qualche ora in più. Ma noi non possiamo dormire spiritualmente. Questo mondo ci vuole egocentrici, concentrati su noi stessi. Il Signore ci vuole eccentrici, non so se è il termine giusto, ma dobbiamo mettere il bisogno dell'altro addirittura prima del nostro. E servire il Signore vuol dire servire Lui, servendo chi ci sta intorno. E questo non si può fare con la pigrizia, bisogna farlo con zelo. Ma com'è possibile? Se io non c'ho voglia, se a me degli altri non me ne importa niente, è colpa mia, io questo c'ho dentro, a me non me ne importa degli altri. Quello se sta malato è peggio per lui, poi toccherà a me. Quell'altro è scoraggiato, c'ha la Bibbia, che se la legga troverà la strada. Il mondo è perduto, che ci vogliamo fare? Così andranno le cose, è scritto nella Bibbia che l'amore dei più si raffredderà, che vuoi fare? Che mi importa a me? Io sto col Signore. Sei sicuro che stai col Signore? Perché il Signore con cui dici di stare ti dice di non essere pigro nello zelo, ma di essere fervente nello spirito e di servire il Signore. Il Signore con cui dici di avere comunione ha detto di andare per il mondo e predicare l'Evangelo. Tu manco nella tua città vuoi andare, altro che mondo. Sei sicuro che stai seguendo il Signore? Quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Sì, fratello, ma quindi come devo fare per farmi la voglia che non ho? È scritto qua, fervente nello spirito. È per questo che preghiamo il martedì sera, il venerdì, la domenica, il sabato. È per questo che a casa tua tu puoi leggere la Bibbia e pregare, affinché il tuo spirito sia infervorato, acceso, incendiato, arroventato. Così ogni qualvolta il Signore ti darà il privilegio di servirlo, tu dirai: eccomi, sono pronto, Signore, manda me, quello che successe ad Isaia. Lo zelo non nasce in base alle circostanze, lo zelo nasce in base alla nostra consacrazione col nostro Signore. Lo stato di salute dell'uomo interiore determinerà lo zelo di quello che fai. Ho visto una ripresa video di un uomo su una sedia a rotelle che puliva la sala di culto. Ho visto quel video e ho detto: Signore, perdonami. Sulla sedia a rotelle, con l'aspirapolvere, si muoveva e aspirava il locale di culto. Perché nonostante i limiti dell'uomo esteriore, evidentemente il suo uomo interiore aveva desiderio di servire il Signore. Quell'uomo aveva pensato: le mie gambe non mi aiutano, le mani sì, userò quelle. Puoi avere anche il 100% di salute, ma se dentro non te ne importa, se sei freddo o ancora peggio tiepido, il tuo servizio non arriverà. Noi vogliamo però lasciarci infervorare dal Signore. I pentecostali non sono solo quelli che parlano in lingue, ma quelli che abbondano nel servizio. Poi si fa sempre più bello il discorso qui. Siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Speranza, tribolazione e preghiera, tre condizioni potremmo dire spirituali che vengono manifestate da tre attitudini esterne. Allegri mentre stai aspettando con una fiducia ferma che qualcosa succeda, questa è la speranza. Stai aspettando, stai pregando, ma nel frattempo non diventi triste, continui ad avere la gioia del Signore. Nella difficoltà, invece che a manifestare irrequietudine, sei paziente. Così come nella preghiera, non ti distacchi dal Signore, ma continui a parlare con Lui, comprendendo che comunque vadano le cose, la cosa più importante per te è avere comunione col Signore. Non so se riuscite a cogliere i consigli profondi che Dio ci sta dando. Questi qua hanno un impatto sulla nostra vita, non solo della domenica, ma di tutti i giorni. Poi dice: provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità. Colui che ama il Signore, colui che ha un amore senza ipocrisia, è una persona generosa. Neanche un amen. Provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità. L'amore di Cristo nel credente lo rende generoso e attento ai bisogni altrui. Paolo dovette evidenziare questa attitudine perché gli colpì il cuore. Ora, fratelli, vogliamo farvi conoscere la grazia che Dio ha concessa alle chiese di Macedonia, perché nelle molte tribolazioni con cui sono state provate, la loro gioia incontenibile e la loro estrema povertà hanno sovrabbondato nelle ricchezze della loro generosità. Gioia incontenibile e estrema povertà hanno sovrabbondato nelle ricchezze della loro generosità. Infatti, io ne rendo testimonianza, hanno dato volentieri secondo i loro mezzi, anzi oltre i loro mezzi, chiedendoci con molta insistenza il favore di partecipare alla sovvenzione destinata ai santi. Io voglio vivere in questo tipo di chiesa. Io voglio essere questo tipo di chiesa, io voglio essere questo tipo di credente. Hanno chiesto il favore con insistenza di poter donare, gloria al nome del Signore. Ma loro erano meglio di noi? No, avevano lo Spirito Santo che muoveva, agitava la loro vita. Estrema povertà, una gioia incontenibile. Paolo, ti prego, non toglierci il privilegio di offrire per i bisogni altrui. Esercitare la generosità verso i bisogni dei santi, ed è quello che noi vogliamo fare con un amore senza ipocrisia. E non soltanto, dice, hanno contribuito come noi speravamo, ma prima hanno dato se stessi al Signore e poi a noi per la volontà di Dio. Esercitare con premura l'ospitalità è un concetto molto semplice. Colui che è ospitale non mostra ciò che ha al suo ospite, ma viene incontro ai bisogni del suo ospite con ciò che ha. So che è tardi e l'attenzione ormai può essere scemata, ma attenzione, perché sono due cose molto diverse. L'ospitalità non è invitare persone per mostrargli ciò che abbiamo o ciò che siamo. L'ospitalità è essere attenti al bisogno di quella persona e venire incontro ai suoi bisogni con ciò che abbiamo. Non serve avere la casa perfetta per avere qualcuno a casa tua, perché il centro non sei tu o la tua casa, ma è il tuo ospite. È lui che deve essere il centro delle attenzioni. Non deve andare via da casa tua dicendo che bella casa, che bel cibo abbiamo mangiato, e poi magari lui aveva bisogno di parlare, aveva bisogno di confidarsi, aveva bisogno di forse di piangere con qualcuno, aveva bisogno di pregare con qualcuno, ma tu non hai fatto altro che mostrare ciò che sei e ciò che hai, e poi l'hai salutato perché ormai il suo tempo era finito. L'ospitalità è avere l'altro al centro e con ciò che sei e hai andare incontro ai suoi bisogni. Questo vuol dire esercitare con premura l'ospitalità. Perdonatemi, voglio concludere questo messaggio e voglio andare avanti. Questo è l'amore verso il prossimo, ma che cosa facciamo quando il nostro amore viene offeso? Quando la nostra generosità viene mal ripagata? Come ci comportiamo da credenti quando l'amore che noi diamo viene screditato, offeso e disprezzato? Ha Dio qualcosa da dirci in merito? Sì, e con questo concludo. Se quello che ho detto fino ad ora ti è sembrato pazzia, quello che leggerò ora proporrà il mio arresto. Ma non l'ho scritto io, l'ha scritto il Signore. Benedite quelli che vi perseguitano. Benedite e non maledite. Quando le cose non vanno come vorresti, se si tratta di donare qualcosa a qualcun altro, va bene, nessun problema, devo amare, va bene. Se si tratta di fare i complimenti a qualche fratello in chiesa, va bene, ok, mi sforzerò, me lo segno sull'agenda, sul calendario, intanto viene l'avviso: ehi, ricordati di fare i complimenti a qualcuno, va bene. Ma se io amo gli altri e poi vengo ferito, come la mettiamo? Come reagisco? Fai una scelta e scegli di benedire sempre. Benedire non è un termine astratto, se tu lo giri vuol dire dire bene. Questo significa dire bene di chi ti perseguita. Non è facile, ma non per voi, per me, non so, magari a voi viene bene, a me viene malissimo, preferisco stare in silenzio. Invece Dio ci chiama a dire bene di coloro che ci perseguitano. Ci credete che questo è possibile? Benedite e non maledite, benedite quelli che vi perseguitano. Gesù è stato chiaro dicendo: voi avete udito che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico, non contrastate il malvagio. Anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra. E a chi vuol litigare con te, prenderti la tunica, lasciagli anche il mantello. Se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due. Dai a chi ti chiede, a chi desidera un prestito da te, non voltar le spalle. Voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il sole sopra il malvagio e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Avanti veloce, rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Oggi si chiama empatia. Cantare canzoni a un cuore dolente è come versare, non mi ricordo più cosa dice la scrittura, credo l'aceto su una ferita o qualcosa del genere. Avere un atteggiamento di strafottenza verso i sentimenti di chi ci sta accanto non è nella volontà del Signore. Se il tuo fratello, la persona che ti sta vicino, sta nella sofferenza, lasciati coinvolgere. Se lui sta piangendo, arriva al punto di amarlo, al punto tale da piangere insieme a lui. Ma non un pianto di disperazione, sì è vero, morirai, non ce la farai. No, un pianto di chi sente quel dolore, soffre sinceramente, ma poi ha una guarigione che viene dal Signore. Paolo dice: con la consolazione con la quale siete stati consolati, siate di consolazione anche per altri. Ma se a te non te ne importa niente, ma quando lo consolerai? Nello stesso modo, rallegrati con chi è allegro. Questo sembra più facile, ma in realtà è più difficile. È più facile piangere pietà su chi sta soffrendo, ma magari quando qualcuno raggiunge una vetta, un traguardo e comincia a essere nella gioia, tu sei lì, invece che rallegrarti, dici: guarda quello, a me non capitano mai quelle cose, a lui tutto, a me niente. Il Signore ci chiama a rallegrarci con chi è allegro. Sono contento che tu hai ricevuto questa benedizione, che il Signore ti ha provveduto, che il Signore ti ha benedetto, che il Signore ti ha parlato, che il Signore si è usato di te. Siamo tutti nella gioia, festeggiamo. Ma tu che hai ricevuto? Niente, ma siamo nello stesso corpo. Io sono gioioso perché tu sei nella gioia. Lasciamoci coinvolgere dai sentimenti di chi ci sta accanto. È scritto qui ancora, non sono parole mie. Abbiate tra di voi un medesimo sentimento, non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. Questo sembra ancora più pazzesco. Come si fa a avere tutti lo stesso sentimento? Abbiamo culture diverse, veniamo da educazioni diverse, abbiamo anni di conversione alle spalle diversi, abbiamo obiettivi diversi, ma come si fa a avere tutti lo stesso sentimento? Qualcuno pensa che bisogna conformarsi alla maggioranza, ma non è così. La maggioranza non ha sempre ragione. Guardate ai piedi della croce la maggioranza cosa gridava. Qualcuno se lo ricorda? Crocifiggilo, questo gridava la maggioranza. E la minoranza gridava: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Non dobbiamo conformarci alla maggioranza. Affinché ci sia un medesimo sentimento, dobbiamo conformarci al Signore. Soltanto così nella Chiesa ci sarà pari consentimento. Quando ognuno singolarmente desidera fare la volontà di Dio, così si instaurerà il pari consentimento. E guarda un po', quando c'è pari consentimento, Dio benedice, battezza nello Spirito Santo, guarisce, salva e fa cose straordinarie. Andiamo avanti. Concludiamo velocemente. Sembra impossibile. Non rendete a nessuno male per male. Non dice a qualcuno, dice a nessuno. Impegnatevi a fare il bene davanti non a qualcuno, ma a tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta. Cosa fai quando qualcuno ti offende, quando qualcuno ti danneggia, quando qualcuno risponde al tuo amore con l'odio, col disprezzo? Che cosa fai? Non rendete a nessuno male per male. Questa me la segno, e al tempo opportuno avrai ciò che meriti. Non rendete a nessuno male per male. E quando quel tempo arriva, hai visto? Lo sapevo. Il tempo si dice che è galantuomo. Che brutti modi di dire che abbiamo. Non rendete a nessuno male per male. Noi non dobbiamo gioire nel vedere gli altri vivere qualcosa di dannoso. Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Fratelli, io sta pagina la strapperei, non so voi. È difficile, ma se c'è scritto non è impossibile. E se c'è scritto vuol dire che questa è la miglior vita che io e te possiamo vivere. Se è possibile, richiamando il sentimento naive di quelli sotto effetti stupefacenti che vogliono stare in pace con tutti. No, dice: se è possibile, per quanto dipende da voi, siate in pace con tutti gli uomini. Comincia nel tuo matrimonio, l'altro vuole litigare, tu stai in pace. rispondi con parole dolci, con parole gentili, con le parole che edificano. Se è possibile, per quanto dipende da te, stai in pace con la tua suocera, con tuo suocero. Lui magari lei ha un atteggiamento che non sa cosa fa, si annoia. Deve litigare con qualcuno, non deve trovare spazio in te. Il suo male deve ricevere il bene. Perché mi parli così? C'è qualcosa che non va nella tua vita, posso pregare per te? No, invece, reagiamo, come il principio della fisica. Ho un'azione, c'è una reazione uguale e contraria. Tu mi fai del male, tiè, eccote qua, ecco il mio male per te. Non è la vita cristiana che il Signore ha in mente per noi. Ma io ho sofferto. Ma chi è il tuo maestro? Ma mi ha fatto del male. Non me lo meritavo. Ma chi è il tuo maestro, il mio maestro? Si chiama Gesù. E pur non avendo compiuto nessun peccato, è stato oltraggiato e non ha risposto a quegli oltraggi, perché il maestro, prima di insegnare, mette in pratica, non ha retribuito male per male. E anche verso quell'unico che lo ha tradito, mentre tutti lo hanno rinnegato, Gesù non ha mai usato parole di condanna. Questo è il nostro maestro. Vogliamo essere come lui? O vogliamo che venga fuori la nostra natura? Se c'è scritto, è possibile. In un mondo di continui conflitti siamo chiamati ad amare e a fare il bene al nostro prossimo, anche se ci ha fatto del male e ci ha ferito. Questo si dimostra che ci fidiamo di Dio e della sua giustizia, che dipendiamo da Lui. Quando qui dice che la vendetta appartiene al Signore, non vuol dire che tu devi guardare in faccia quella persona e dirgli Dio ti castigherà. Non è il senso di questo verso. Il senso di questo verso è che tu nel tuo privato dici, Signore, ho ricevuto del male, ma da te ho ricevuto tanto del bene. E so che tu un giorno giudicherai ogni cosa secondo giustizia. Io non voglio giudicare. Perché, perdonatemi, ma per quanto male tu gli vuoi fare, ma quanto male gli farai? Ma quando sarà Dio a giudicarlo, l'Onnipotente, penso che ha una scala di misura un po' diversa da noi, lasciamo che sia il Signore a prendersi cura degli altri con l'intento di salvarli, lasciamo che sia il Signore a giudicare. Anche questo è scritto qui: a me la vendetta, io darò la retribuzione. Se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha sete, dagli da bere, poiché facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Ma che sono questi carboni accesi? Quando nell'antico Egitto si voleva manifestare il pentimento di qualcuno, questo qualcuno prendeva dei carboni, li metteva in un contenitore e se li poneva sulla testa, in senso di ravvedimento. Ma poi c'è anche un altro motivo per cui viene citato questo verso. Quando a casa tua non c'era l'idraulico che ti faceva andare la caldaia, dovevi accendere il fuoco per scaldarti, e quando quel fuoco si spegneva, dargli vita era difficile. E tu cosa facevi? Uscivi, andavi dal vicino. Non poteva dare la fiamma, ma ti poteva dare dei carboni. E così quel vicino ti dava dei carboni che tu mettevi in quel contenitore, riponevi sulla tua testa e andavi a casa tua con la provvidenza di ciò che avevi ricevuto dal tuo vicino. Questo verso non vuol dire che noi dobbiamo dare fuoco alle persone. Fargli del bene così si sentono dei vigliacchi e si sentono accusati. Questo verso vuol dire fagli del bene, punto. Ha fame? Il tuo nemico, dagli da mangiare. Ha sete? Dagli da bere. In estrema sintesi, non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Vogliamo alzarci insieme in piedi.